Ah, de la mettre.
Là, il était bien.
Quindi abbiamo fatto il movimento, la legge oraria, la velocità e poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'accelerazione, eccetera, eccetera, giusto? Poi nelle esercitazioni vedremo tutti i sottocasi che qui non possiamo vedere. Per esempio vedremo il caso in cui avremo come accelerazione l'accelerazione di gravità e quindi integrando l'equazione differenziale troveremo proprio le leggi del nostro uniformemente accelerato per l'equilibrio, d'accordo? Le solite banalità. E per questo occorre però che voi troviate il modo di venire alla situazione con il tecnico, perché là vi posso fare tutte le formulette che servono applicate ai sottocasi correnti, d'accordo? Perché se mi metto adesso a frazionare i vari concetti di tutte le applicazioni non ne veniamo fuori più, d'accordo? Quindi il modo di uniformemente accelerato sarà uno dei parametri, dei dati, dei elementi di esercitazione più importanti. Però quello che mi deve rimanere in mente, l'abbiamo già visto, è conoscendo l'accelerazione, trovo la velocità, dalla velocità risalgo allo spazio, giusto? Devo semplicemente dare una posizione iniziale e una velocità iniziale, o scegliere il sistema di riferimento. Ma attenzione! Se dall'accelerazione risalgo alla legge P di T, alla legge del movimento, io dal vettore accelerazione in alto nel dominio del tempo risalgo addirittura alla traiettoria. Quindi al luogo geometrico descritto da tutto materiale, in tutte le sue posizioni salto più distante rispetto al sistema di riferimento. È chiaro questo? Vi avviso. Adesso il salto qual è? Il salto è quello di andare a trovare il causa del movimento. Chi determina questo movimento? Chiaro? Quindi l'analisi del movimento implica la ricostruzione della causa del movimento stesso, la definizione del legame tra la causa e l'effetto, chi fa che cosa, qual è il risultato che ne consegue, e dopodiché la formulazione di tutti i legami matematici che possono aiutarci a meglio caratterizzare questo legame. Ragazzi, noi siamo partiti dal movimento, abbiamo visto che non ci bastava, dal movimento siamo andati alla velocità, dalla velocità all'accelerazione, eccetera, eccetera. Adesso dovremo fare qualcosa di analogo. Vedremo chi genera il movimento, E poi vedremo però che ci converrà in futuro delle grandezze in più per meglio rappresentare questa correlazione in termini di causa ed effetto. D'accordo? Ci siamo fin qui. Allora, in questo momento abbiamo in tasca la velocità, l'accelerazione e il movimento. E poi abbiamo, intuitiva per ora, una nozione che è quella di forza. Come la concepiamo la forza? La forza la concepiamo come la sintesi delle azioni di un corpo su un altro che noi conosciamo in termini di spinta e di contatto tra due corpi, di frazione di una fune, di spinta di un bastone su un altro oggetto, eccetera. Giusto? Quindi proprio quell'azione di contatto, quell'azione immediata della materia sulla materia. Si dice la materia agisce laddove esiste. Giusto? Vedremo tra un po' che non è sempre vero, l'elettromagnetismo sarà il declino della meccanica, perché ci saranno cose dell'elettromagnetismo e la meccanica non potrà assolutamente spiegare. Ci stiamo preparando tutta la conoscenza per arrivare poi alla termodinamica e qui all'elettromagnetismo e vedere il declino della fisica classica. Nel senso che il declino della fisica classica in cosa sta? Nel concetto di spazio, nel vuoto si esercitano forze, non si capisce bene da dove arrivano, e nel concetto di substrato non osservabile, la materia continua, discontinua, quantizzata, eccetera, giusto? Per adesso invece siamo ancora in una situazione facile. La forza è un qualche cosa di esercitato da un corpo sull'altro, va bene? Non c'è ancora la pressione di radiazione. La pressione di radiazione è un'onda elettromagnetica, non è nulla, fa colpire l'oggetto ed esercita su quell'oggetto una pressione meccanica. Voi dovreste saperne qualcosa, in ogni momento la luce arriva nei vostri occhi come pressione di radiazione, lo fa attraverso il fuoco. Capite bene che lì la meccanica classica va in mano. Allora, come definiamo la forza? Beh, innanzitutto ci viene spontaneo pensare che la forza sia un vettore, nel senso che ha una retta d'azione, un verso e un'ampiezza, giusto? Noi non abbiamo fatto ancora il vettore ad analisi, però ce ne siamo già serviti in cinematica e l'abbiamo preso a prestito dalla scuola media superiore del liceo. Quindi la grandezza orientata è sicuramente adatta a rappresentare una forza che certamente in relazione a come diventa la sbarra o diventa la fune eserciterà l'azione così, così o così, giusto? E avrà un'ampiezza. L'ampiezza come la misuriamo? La misuriamo intuitivamente, poi ci sono modi per i più evoluti, comunque la misuriamo intuitivamente con un dinamometro. Una molla con una tacca chiaro che se io metto qui un corpo questa molla si sposta e ad un certo punto va a mettersi in una posizione diversa di questa scala graduata. Io con questo tipo di misura sono assolutamente in grado di ricostruire convenzionalmente l'ampiezza di quella forza, è giusto? Basta solo che io immagini, pensate, basta solo che io immagini che la forza esercitata da questa molla, la forza elastica, sia proporzionale all'allungamento x della molla. Se adesso io applico qui questa forza vattelapesca quale che voglio misurare, è chiaro che nel momento in cui ci sarà equilibrio e il sistema si fermerà, questa forza incognita dovrà per forza essere uguale e contraria alla forza di richiamo della molla elastica. Quindi scriverò un qualcosa del genere. Allora è intuitivo che se ricostruisco questo numero attraverso questo indice graduato, automaticamente io sono in grado di trovare l'ampiezza della forza l'unità di misura della forza è il newton. Il convegno tenuto a Parigi per assegnare il nome alla forza voleva tenere di pulire la parola vis, ma siccome il genere della malavita di Parigi vis voleva dire cazzo, hanno pensato di dire una forza di mercato, ma è un po', anzi scientificamente molto fedele il fenomeno, sicuramente è un'altra aggressiva, però non era legato al convegno accademico. Quindi dietro il nome non scelte anche dall'altra parte della mancia, ma grazie alla tua forza non è bene, anche perché poi allora la potenza sarebbe stata forza per spostamento nel tempo, sarebbero stati tassi al tempo su secondo, non era reale. Chiaro, quindi niente, il newton. Allora a questo punto, ragazzi, si vuole sapere qualcosa di più sull'unità di misura? No, e sapere l'astica? Sì, perché volevo far vedere che lo strumento mettiamo di testare la ospite,
se volete c'è un altro.
Perché lui è una persona invasiva. Allora, vediamoci questa condizione, ragazzi. Io conosco la forza. Attenzione, la conosco a livello intuitivo. L'ho formalizzata matematicamente, sono in grado di misurarla. Quindi per me la forza ha tutti gli effetti della grandezza fisica che posso fare entrare nei miei discorsi. È un osservabile, chiaro? Adesso ho il movimento. Il movimento per me da che cosa è identificato? Dalla velocità e dall'accelerazione, va bene? Siccome voglio correlare la causa con l'effetto, devo vedere se la forza è correlabile alla velocità o all'accelerazione, d'accordo? I primi tentativi fatti tentarono di correlare matematicamente la forza alla velocità, cioè io applico una forza, il risultato a livello matematico è la velocità. Non ci fu nessun risultato, questa legge non corrisponde a niente. Allora si cercò di correlare la forza all'accelerazione e si verificò che impressa una forza la conseguenza era una accelerazione e che il rapporto tra la forza impressa vettorialmente e l'accelerazione conseguente era un numero reale positivo. Quindi si trovò che in un corpo, diciamo in un punto materiale, se io applico la forza F1 ho l'accelerazione A1 in cui il rapporto è una costante reale M, se nello stesso corpo applico la forza F2 ne consegue un'accelerazione A2 e il rapporto è ancora la stessa costante M e via andare. Questo fu l'esito finale di una serie di misure. Quindi la ricostruzione per via sperimentale di una legge, va bene? È chiaro che se voi interpretate questa relazione e la generalizzate, che cosa scrivete? F uguale a me. La forza è la causa dell'accelerazione. Osservate che questo numero reale è positivo. Quindi se io applico una forza così, l'accelerazione ha la stessa direzione e lo stesso verso. Chiaro? Se invece io applicassi questo a un tensore, data la forza in questa direzione, l'accelerazione andrebbe in questa. Il sistema in quel caso sarebbe anisotropo. Questo lo sceglieremo in seguito. Tensore è una cosa più complicata. Siamo d'accordo fin qui? Dalla forza segue l'accelerazione. Allora questo che cosa comporta? Che accelerazione nulla vuol dire velocità costante. Vero? Se la derivata è nulla, la grandezza è una costante, perché la derivata di una costante è nulla, vero? Quindi, dire che un corpo ha accelerazione nulla vuol dire che il corpo viaggia a velocità costante. Se il corpo ha accelerazione nulla, vuol dire che la forza complessiva applicata è nulla. Quindi un corpo sottoposto a forze la cui risultante è nulla persevera in uno stato di quiete o di moto equilibrio uniforme. Vediamo perché. Guardate un attimo per favore, guardate la formula. Vi ricordate che era così? Se questo cazzillo è costante, vuol dire che questo fattore è costante e questo invece pure. Allora, se questo è costante, vuol dire che sta andando di moto uniforme, giusto? Se integrate questa, diviene costante per t più un valore iniziale e quindi la legge è quella lineare del moto uniforme. Nello stesso tempo, la traiettoria è una curva a tangente costante. Qual è l'unica curva a tangente costante? La retta. Quindi, se un corpo è sottoposto ad una forza o a un sistema di forze la cui risultante è lo zero, il corpo sta viaggiando a velocità costante lungo una traiettoria a tangente costante. Quindi, moto rettilineo uniforme.
Io non l'avessi capire come un corpo che si muove a velocità costante, ci mi fa l'esempio di corpo a velocità costante attorno a per cui la risultata delle forze non fosse di zero, cioè io non riesco a capire come, cioè la quiete ok, cioè se io tiro un corpo così e questa forza è uguale a questa, che questo corpo è questo corpo sta fermo, però se il corpo si muove, cioè
se c'è una forza, come fa ad avere una velocità costante?
Se la risultante delle forze è zero, come si fa ad avere velocità? Cioè come si fa?
Ma perché se c'è uno spazio vuoto, in assenza di una resistenza, l'oggetto che si sta muovendo non ha certo formare.
Allora,
cioè, se non intervengono altre forze e l'oggetto non incontra attrito, si muove all'infinito. Il fatto che non esiste una dimensione spaziale di questi tipi, esiste lo spazio su questi tipi. Se non intervengono, se là c'è una polina nel vuoto, uno spazio in cui non ci sono attriti, si muove di moto rettilineo uniforme all'infinito. Se non intervengono forze e non c'è accelerazione, no, non mi conviene
allora vediamo in due modi. Prima di tutto impariamo a ragionare sulla formula. La formula non ci serve per fare dei conti, ci serve per leggere la natura, va bene? Allora, abituiamoci a sapere. Ragazzi, per favore, abituiamoci a saper ben leggere la natura. Se io scrivo che la legge è questa e questa non si schioda, quando questa è uguale a zero, questa è uguale a zero, e siccome questa è diversa da zero, per il teorema dell'annullamento del prodotto è nulla questa, e questa se è nulla da questa. Quindi questa per questa. Attenzione, questa legge va letta con molta attenzione. Qui non c'è scritto che c'è una forza e una soltanto che agisce qua. C'è scritto che la somma di tutte le forze agenti si traduce in questo. Vediamo di capirci meglio. Piano, cazzino, forza peso, reazione del vincolo, questa sperabilmente è uguale contraria a questa, sarebbe spiacevole che non lo fosse. Se la somma di questi due cazzini è uguale a zero, vuol dire che la velocità è costante, e tra tutte le velocità costanti è apprezzata quella nulla, infatti questa cosa non si muove, va bene? Adesso io applico la forza di qua, non è l'unica forza agente, c'è la forza di attrito che sta di qua. Se la somma di queste due è uguale e contraria, io vado a velocità costante. Tra tutte le costanti non c'è più lo zero, c'è anche un'altra velocità, quella che potrei avere in relazione a come ho iniziato a spingere. Intendiamoci bene. Io spingo questa cosa qua, supponiamo che non sia vincolata, no? Spingo questa cosa e non si muove. Non si muove perché c'è il cosiddetto attrito di primo distacco. Se io spingo troppo, ci sono due possibilità: o sfascio tutto o faccio l'ernia scrotale. Se voglio non sfasciare tutto e non voglio fare l'ernia scrotale, spingo con una certa delicatezza. Si chiama moto incipiente. Facendo il moto incipiente, questa cosa comincia a muoversi. Lei sente che progressivamente accelera, perché la sua forza riesce a prevalere, e lo sente a livello tattico, rispetto agli ostacoli che il contatto col piano le dà. Lei riesce a calibrare la spinta fino a che ad un certo punto sente che il tavolo viaggia a velocità costante. Che cosa è successo? Lei calibrando è riuscita a scegliere a livello di tatto di retroazione una forza di spinta che sia uguale e contraria a quella che l'attrito del pavimento le oppone. Se lei spinge un pochettino in meno, sente che il tavolo comincia a rallentare, la forza antagonista prevale. Se lei spinge un pochettino in più, sente che il tavolo comincia a prendere velocità, e siccome ci sono tutte le cristallerie sopra e non vuole farle cadere, immediatamente rallenta, fino a quando in retroazione lei riesce a mettersi a forza complessiva nulla. La sua è uguale a contraria a quella del pavimento, ma la sua la dosa lei, quella del pavimento dipende dalla velocità. Quindi che cosa succede? Succede che lei spinge, manda un segnale di spinta, c'è un segnale di confronto che le viene dal contatto con il tatto e il pavimento, il segnale di differenza esce, fa a un integratore, le dà le velocità e fa ritornare indietro il segnale. Lei spinge, trova la velocità esce, ritorna al suo cervello e la confronta con la spinta che dava. Quando questi due segnali si eguagliano, l'integrale porta alla velocità costante. Va bene? Quindi non pensi che sul suo getto c'è una forza. Nel suo getto c'è un casino di forze, alcune delle quali vanno in bianco, sperabilmente. Quando io cammino così, la mia forza peso non dà nessun risultato. Però poi ci sono le altre forze. Chiaro, quindi lei ha una somma di forze curerà le direzioni. Ciascuna di queste direzioni sortirà o no un'accelerazione. Però la formula ne dice: laddove tutte le forze dovessero essere a somma nulla, il sistema non sta fermo, viaggia a velocità costante. La velocità nulla è un caso particolare di velocità costante. Non c'è il mondo che si muove e il mondo che sta fermo, c'è il mondo che accelera e il mondo che non accelera. A fare la differenza non è la velocità, è l'accelerazione. Quando io vado a velocità costante non spendo nessuna energia, esattamente come quando sono fermo. È chiaro quindi? Quindi la dinamica è governata da tre leggi. La prima legge dice, il principio di Leonardo, un corpo persiste nel suo stato di quiete e di moto rettilineo uniforme fin tanto che non interviene una causa, detta forza, atta a perturbarlo. Ragazzi, vi deve rimanere nella sensibilità una cosa fondamentale: la forza non è un generatore di velocità, la forza è un generatore di accelerazione. Adesso vedremo dei misteri.
Ripetere la legge di Leonardo.
Sì. Un corpo persiste o permane nel proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, sinonimi, intanto che non interviene una causa, detta forza, atta a perturbarlo. Devo ripeterlo? Torno a insistere, ho detto quiete o moto rettilineo uniforme, perché sono la stessa cosa. Guardate ragazzi, torniamo su questo. Se questo vettore è costante, questo versore deve essere costante. Quindi questo deve essere costante e sta per rettilineo. Questo deve essere costante e sta per uniforme. Tra tutte le costanti, guardate, se io faccio questa legge lineare ho una derivata che è questa. Se faccio questa legge lineare ho una derivata che è questa. Ma che differenza c'è tra questa e questa? Nessuna, soltanto la diversa giacitura. In entrambi i casi sono due rette e la retta è sinonimo di uniformità, spazi uguali in tempi uguali. Quindi la quiete, guardate ragazzi, la quiete come caso particolare del rettilineo uniforme, dove il rettilineo è fissato da questo e non si schioda ed è un fatto geometrico, l'uniforme è da questo. Ma perché ci sia questo, questo deve essere nullo come risultante. Non vuol dire che non ci siano forze, come fanno a non esserci, vuol dire che la loro somma è nulla.
Ma solo una curiosità, ma questo in realtà nel sistema di mondo reale è sufficiente? Cioè è vero che le forze apparentemente si bilanciano, comunque anche camminare provoca deformazione, non so, minimale il pavimento delle suole o del nostro corpo. Quindi ci sono effettivamente, possibile che ci siano forze la cui risultante nulla, o comunque una forza provoca sempre comunque un effetto, anche forse di deformazione.
Il mondo è reale, realissimo, e a confermarlo è questo fatto. Siamo partiti dal dinamometro. Quello che stiamo scrivendo è relativo al punto materiale oppure al corpo rigido. Quello che lei chiede è relativo al corpo elastico. Qual è la differenza tra il corpo elastico e il corpo rigido? Per il corpo rigido la somma di tutte le forze deve essere uguale a zero perché il sistema sia in equilibrio.
per il corpo elastico, la somma di tutte le forze in forma differenziale, cioè infinitamente piccola nell'intorno di ogni punto e non complessivamente come risultante, deve essere uguale a zero. Ma lei è andato a porre un quesito sul corpo deformabile, mentre qui stiamo parlando di punto materiale e quindi ancora di corpo rigido. Esiste un programma di calcolo che usiamo noi in ingegneria, si chiama multibody, che con la dinamica riesce a prendere il pendolino, ETR450, mentre va, gli fa saltare di botto l'albero di trasmissione, l'albero si spezza, va a infilarsi sulle traversine della rotaia e il treno comincia a oscillare, e il programma istante per istante, iterando il calcolo come ho detto stamattina, e prevede tutto quello che il treno farà.
Quindi ogni corpo elastico è come se fosse l'insieme di infiniti corpi rigidi.
È quello che è importante il calcolo differenziale, perché lei si sofferma su un elemento. Le equazioni dell'elettromagnetismo di Maxwell sono queste, le equazioni di Navier-Stokes dell'elasticità sono ancora queste. Prima c'è un qualcosa su cui i filosofi dovrebbero sempre meditare, che si chiama principio di congruenza di Dessin-Venant. Quando lei scrive un modello matematico deve sempre escludere le compenetrazioni e le lacerazioni, per cui nell'intorno di un punto l'istante prima di 0 meno e l'istante dopo di 0 più devono far riferimento allo stesso sistema. Le faccio un esempio banalissimo. Come sempre poi io devo rispondere alle domande. Cacchio, ho messo la penna? C'avevo una penna in tasca, un pennarello fallico, non so più dove sia. Ah sì, eccolo qua. Le faccio un esempio, parlo solo due secondi. Questi sono i misteri della natura. Lei conosce la legge di Faraday?
No.
La legge di Faraday è uno dei fondamenti del cosmo. Io farei una legge per cui dovrebbero esserci in giro dal tramonto in poi le ronde, non quelle leghiste, le vecchie ronde militari, quelle che andavano al passo ai nostri tempi, fermano uno come lei e dicono: ah! Non le chiedono i documenti. Legge di Faraday, non la sa? Botany Bay, la Cayenne, ha letto senza frutta, scelga lei insomma, perché non è ammissibile una cosa del genere. Allora, la legge dell'elettromagnetismo di Faraday dice che se io prendo una spira, la immetto in un campo magnetico e questo è il flusso magnetico concatenato dalla spira, la forza elettromotrice che è indotta qui vale la derivata col segno meno davanti del flusso magnetico. Questa è una delle leggi base del cosmo. Bene, quindi se io vario questo flusso magnetico, lungo questa spira c'è una forza elettromotrice indotta. Guardi che anche la cellula del corpo umano, che ha questo circuito elettrico equivalente, funziona sulla stessa cosa, solo che questo generatore riporta ancora questa idea. Quindi non pensate in quanto ometti di uscire dalle regole della natura. Bene, guardi, io prendo la spira, la rettifico, va bene? Poi metto questo interruttore e metto questo interruttore. Il campo magnetico, se vuole, prodotto da una calamita, lo faccio avvenire con le linee di forza che vanno ortogonali al piano. Quindi la calamita ha un'espansione polare che è questa. Va bene? Adesso io metto il commutatore in questo modo. Lei vede che quando sono in questa posizione la spira è questa, quindi il campo magnetico è proporzionale a quest'area. Quando sposto il commutatore la spira diventa questa, il campo magnetico è proporzionale a quest'area. Se vado a rappresentare nel dominio del tempo l'andamento del campo, è prima così, poi così. Quindi se io andassi a fare la derivata, siccome c'è un gradino, dovrei dire che qui c'è lo zero, perché la derivata è costante, costante poi c'è un impulso di durata infinitesima di ampiezza infinita e poi lo zero, vero? Allora io ho il commutatore perfetto, ideale, che viaggia come una lippa, in un tempo nullo do il comando, apro questo e chiudo questo, metto qui uno strumento per vedere se effettivamente la misura c'è. La legge è questa, il fenomeno è questo, se vale questa legge lo strumento deve darmi un'impulsione balistica di durata infinitesima e di ampiezza infinita. La natura non fa una piega. Quando lei dà questo comando il volumetro non si sposta, eppure il campo magnetico è cambiato. Sa perché? Perché non è rispettata la congruenza di De Saint-Venant. Nell'istante T0- il circuito era questo, nell'istante T0+ il circuito era questo. Per la natura sono due circuiti distinti, non li riconosce, non li mette insieme, siccome non li riconosce come fratelli cancella il fenomeno. Questo tanto per parlare del mondo reale. E basta?
Oggi.
Beh, possiamo andare avanti. Possiamo per esempio parlare dell'ogiva, del CX. No, allora, avete visto la natura come lo scherza? Senza la concorrenza di De Saint-Venant non riconosce il fenomeno, dice non ci gioco. Tu mi hai fregato, mi hai portato prima qui una persona, poi me l'hai tolta e me l'hai messa un'altra, hai barato. Io a questo punto non ci sto, non rispondo al fenomeno. E badate che la risposta è impulsiva, eh? E quindi avendo durata infinitesima dovrebbe avere ampiezza infinita. Se la natura rispondesse al fenomeno e l'interruttore fosse ideale, quel volume esploderebbe, perché per un istante infinitesimo avrebbe un impulso a potenza infinita che lo farebbe deflagrare. Lo strumento non si muove perché la natura dice tu hai barato, quindi io non ci sto.
Quindi non rileva l'ampiezza di così.
No, dice per me il fenomeno non c'è. Prima c'era il signor Bianchi, adesso c'è il signor Rossi.
Però non per il signor Bianchi, proprio perché potresti provare a misurare con il signor Rossi, però è un altro discorso.
Ma siccome il signor Bianchi è costante e il signor Rossi è costante, cioè per me non è successo niente. Costante era prima, costante è dopo. Io non vado a studiare il fenomeno di mezzo perché sono bianchi e rossi, non è sempre bianchi e non è sempre rossi.
Non potremmo dire che è una cosa del modello matematico, cioè non è la logica, la natura si comporta in un certo modo. Il modello matematico ha questa situazione in cui c'è un'incongruenza.
Allora, diciamo così, io posso leggere da due punti di vista. Io posso dire che con la legge di Faraday il modello matematico è questo, e che al tempo non è così, non è come dice lei. La cosa è molto più sottile, cacchio. Posso scancellare, voce nel verbo scancellare. Sì, ma ragazzi, qui oggi io vado in bianco. Io che sono un servitore dello Stato di tipo prussiano, oggi andrò a casa e andrò a letto senza frutta, perché mi sentirò in colpa. Lei pagherà per tutti, uno a casa. Guardi, non è così. Non è così. Il modello matematico è questo. E questo modello non si schioda, è l'esito dell'evidenza sperimentale. Sono state fatte miliardi e miliardi di osservazioni e tutte le osservazioni si sono lasciate coordinare a questa legge. Questa legge non è dedotta, è indotta. Capisce la differenza?
Sì, sì.
Sì o no?
Sì, sì.
Cioè io ogni mattina alle 8 in punto le do una martellata sull'alluce per i prossimi 70 anni. Passati i 70 anni, il giorno dopo lei è con l'alluce così perché dice non so, ma mi aspetta una martellata sull'alluce che non finisce più. Non è che dice dunque, faccio il logaritmo, prendo il modulo, ah sì, mi arriva la martellata. No, dice non so perché, non so come cazzo è, ma io mi aspetto stamattina l'alluce. Induzione, va bene? Allora, questa formula io la posso applicare anche nel caso in cui il fenomeno viaggia con questa legge. Questa formula non cade in difetto, perché io, siccome non posso fare la derivata in questo caso, sa cosa faccio? Faccio così, guardi, ragazzi, vado sulla grandezza costante, faccio la rampa, vado sulla grandezza costante, ho due punti angolosi, la derivata di questa curva è derivata della costante che è nulla, derivata della rampa che è una costante positiva, derivata della costante che è zero. Quando io faccio tendere questo punto a questo, quest'angolo da alfa tende a pi greco mezzi, quando tende a pi greco mezzi questa ampiezza diventa infinita. Quindi anche dal punto di vista matematico questa formula vale sempre, però se io la applico analiticamente trovo un risultato che l'esperimento non mi dà, e quindi vuol dire che in quel caso la formula non la posso applicare. Se dico che non voglio applicare le formule perché non ci credo, ma che so al fenomeno, metto lo strumento, dico non so in che modo, ma lo strumento si muoverà. Io non so come cacchio funzioni la bilancia, la metto lì, quando ci metto sopra un peso la bilancia si sposta. Se ho capito bene il fenomeno della gravitazione e non ho capito bene il funzionamento della bilancia, io mi aspetto che quando metto sopra il peso la bilancia si sposti. La bilancia non si sposta. Allora, o non ho capito il funzionamento della bilancia, o non ho capito il funzionamento del fenomeno, o non ho capito la formula. La formula non la uso, la bilancia la do per buona, ma la bilancia non si sposta. Allora il fenomeno è un altro. Dove c'è? Non c'è congruenza, il fenomeno non lo posso applicare, perché la natura non riconosce il primo dal dopo, dice sono due mondi diversi, quindi uno gli altri. La natura dice il fenomeno deve andare avanti come deve andare avanti. Mi spiego meglio. Io prendo la sfera di prima e piuttosto, dunque, vediamo di capire bene la cosa. Io qui ho ottenuto un campo magnetico costante e ho ottenuto un flusso magnetico che variava. Il flusso magnetico è il campo magnetico per l'area. Ho ottenuto B costante perché è prodotto dalla calamita e ho variato l'area a gradino. Il campo è variato a gradino. Adesso faccio un'altra cosa. Lascio immutata l'area e vario a gradino il campo magnetico. In questo caso il volmetro mi dà l'impulso. Perché la natura dice... hai fatto variare tu il campo magnetico dall'esterno, cazzi tuoi. Per me però la spira era quella di prima uguale a quella di dopo, quindi per me non c'erano compenetrazioni, non c'erano le accelerazioni. Tu sei un califfo che hai fatto variare a gradino la causa, bene, io sono contento, ti passo il fenomeno e lo strumento dà l'indicazione. Ma in ogni caso, se c'è un gradino deve essere imposto da fuori, il sistema in quanto tale non deve essere estraneo alla congruenza.
Nel grafico del gradino le coordinate sono il campo magnetico del tempo.
Sì, a volte io non metto le coordinate perché nell'enfasi declamatoria a volte un po' stucchevole vado via il mio motto e poche idee vanno confuse. Allora possiamo andare avanti? Lei mi ha fatto perdere un sacco d'anni, io posso vedermi la
volete vedere qual era il tema d'esame? Il tema d'esame sul quale Steinmetz faceva cadere i nuovi ingegneri, vi parlerò di Steinmetz. Guardate, nucleo ferromagnetico dove passa un flusso phi. Io metto un solenoide di allestire, l'effetto risultante è un flusso concatenato che è n volte il flusso phi, se n sono le spire, giusto? N è un numero naturale, va bene? Guardate, La forza elettromotrice vale la derivata col segno meno davanti del flusso concatenato, che è il numero di spire per il flusso che passa. Quindi per il teorema della derivazione sarebbe meno n di φ su di t meno φ di n su di t. Se il numero di spire è costante e il flusso è variabile, questo contributo dà la forza elettromotrice indotta. Ma io potrei tenere un flusso variabile e costante e far variare il numero di spire. Allora questa parte sparirebbe e questa continuerebbe ad esserci. Giusto? Se io faccio variare il numero di spire a flusso costante, questo contributo è nullo. Perché la natura vede il cambio di spire e tra una spira prima e una spira dopo vede due sistemi diversi. Non li riconosce più come un unico sistema e questa derivata che matematicamente c'è, fisicamente non è più rilevabile dallo strumento. Non essendo più rilevabile dallo strumento, l'esperimento smentisce la matematica e il fenomeno non avviene. E mi volete dire che queste cose il filosofo della scienza non si conosce? Vabbè, io posso non conoscere perché sono un volgarissimo ingegnere, ma voi, minchia, se questa è la natura e queste sono le palle della natura, voi dovete aver così, eh? Queste sono le palle della natura e voi. Dice filosofo, sì. Ma c'è le palle di grande acciaio, potevate di grande per tutelare rispetto agli eventi climatici. Posso andare avanti? Allora, ci siamo? F è uguale a m di su di t. Allora, nella prima legge abbiamo detto che un corpo permane nel suo stato di quiete di moto rettilineo uniforme fin tanto che non interviene una forza dall'esterno. E che vuol dire? Che o non ci sono forze o le forze risultanti sono nulle. Attenzione, forza nulla non vuol dire assenza di forza, vuol dire somma nulla di forze. È chiaro? Quando io sono così non c'è forza nulla, ci sono due forze, la mia forza peso e la reazione del vincolo. Il grattacielo Pirelli non è che non sprofonda perché non pesa, cacchio, ma perché pesa come un grattacielo, ma sotto c'è il vincolo che gli dà una spinta uguale e contraria. Chiaro? Le sabbie mobili sono un sistema nel quale la reazione del vincolo non c'è, infatti l'oggetto va giù come scommoto o fortemente accelerato. E quando uno arriva qui noi siamo rivediti. È chiaro questo? La seconda legge è questa. La terza legge dice: ad un'azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Quindi se io spingo con la mia mano il muro applica su di me una forza uguale e contraria.
Scusi, la seconda legge è
una parlate in cinque alla volta, non di più.
Allora, la prima era questa. No, qui.
L'enunciato del secondo è: la forza è proporzionale all'accelerazione. È il principio fondamentale della dinamica. La forza è proporzionale all'accelerazione, la costante di proporzionalità essendo uno scalare positivo denominato massa. La forza è proporzionale all'accelerazione, la costante di proporzionalità essendo uno scalare positivo. Detto massa, ragazzi, è importante che sia uno scalare, perché se non è uno scalare, la forza e l'accelerazione non hanno la stessa direzione. Se io prendo un vettore, un tipico per un numero, tengo un vettore di ampiezza diversa che ha la stessa direzione e lo stesso verso. Ma solo perché è tipico per un numero. Potessi moltiplicarlo per un vettore, non sarebbe più la stessa cosa. 7 per un vettore dà 7 volte quel vettore. Un vettore per un altro vettore non dà il vettore di partenza.
giusto, le tensioni vengono due prodotti vettoriali. Chiaro, quindi la massa è un numero reale positivo che agisce sul modulo della forza e sulla sua direzione per ricostruire l'accelerazione. Va bene? Ci siamo? Questa è una delle leggi fondamentali della natura. Ribadisco e sottolineo una cosa fondamentale: non è suscettibile di dimostrazione, non è un teorema, è una legge. Quindi è la messa in equazione di un amore inimmaginabile di osservazioni sperimentali che hanno sempre confermato, senza eccezione, questa conclusione. Quindi la messa in equazione non vuol dire altro che la traduzione con linguaggio matematico di quanto emerge dall'evidenza sperimentale. La matematica si limita semplicemente a scrivere in forma sintetica quello che l'evidenza sperimentale continua a dire. Chiaro, se io applico una forza non ottengo una velocità costante. Chiaro questo? Ci siamo? Il terzo principio dice che ad un'azione corrisponde una reazione uguale o contraria. Chiaro? Attenzione però, l'azione e la reazione, questo è importante, hanno punti di applicazione diversi. La mia forza ha come punto di applicazione la parete e la parete ha come punto di applicazione la mia mano. Se l'azione e la reazione fossero nello stesso punto di applicazione, tutto il corpo avrebbe sempre forze nulle, perché ogni volta che io tiro una botta a qualcuno, quello risponde nello stesso punto con una forza uguale contraria e quindi ci sarebbero sempre forze risultanti nulle. Va bene fin qui? Questa vi dice anche un'altra cosa fondamentale. Vedete? La forza non genera una velocità e non genera uno spazio, genera un'accelerazione. Questo che cosa comporta? Accidenti. Guardate. Vediamolo in forma scalare, cioè tutto si muove sulla stessa retta, così togliamo la freccia fallica dei vettori e diventa più comodo, d'accordo? Ritorna? Allora, diamo una forza. Moltiplichiamola per la costante 1 su m. Facciamo l'integrale, quindi è chiaro come sto facendo? Sto prendendo questo ingresso, questa causa. La moltiplico per 1 su m per avere il modulo, poi ne faccio l'integrale. Con questo simbolo sto dicendo che faccio l'integrale. Questa è la P di V-side, che vuol dire pulsazione. Se moltiplicare per la pulsazione, vedremo che vuol dire derivare, dividere per la pulsazione vuol dire integrare. Questo simbolo, nel questo processo logico, attenzione, processo logico, schema di flusso, flusso, successione di costruzioni logiche e di operazioni, mi dice che io ho preso questo numero, l'ho moltiplicato per l'ingresso e poi l'ho integrato. Quindi ho ottenuto questa quantità. Vero? A questa quantità devo aggiungere la velocità iniziale. Quindi vado in un nodo sommatore e al mio calcolo vado ad aggiungere
questo calcolo, e il risultato, ragazzi, questi sono disegnini, non dovrebbero creare problema, sono le stesse frecce falliche che disegnate mentre state telefonando, cazzo, con qualche implicazione diversa. Vuol dire che io ho una grandezza, se non vuole chiamarlo segnale, di grandezza, e piuttosto fare questa operazione, faccio questa operazione simbolica. Con quale vantaggio? Che qui è una successione di operazioni matematiche, qui invece vedo il flusso del ragionamento, delle costruzioni logiche, delle operazioni che faccio. Schema di flusso. Allora, quella che ottengo che cos'è? La velocità. Non scriva niente, guardi. Il mio sistema occulto, che ha queste proprietà fisiche di inerzia, mi dice che se io do questo ingresso posso ottenere la risposta solo se conosco questa grandezza interna che mi rappresenta la memoria del fenomeno. E quindi mi dice che grazie al fatto che qui c'è una derivata e quindi c'è un punto iniziale, due punti variati, quindi il passato, il presente e il futuro, io ho memoria del passato e questa memoria del passato mi dice che due masse uguali, se sottoposte alla stessa forza, non necessariamente rispondono con la stessa velocità, perché potrebbero partire da valori iniziali. Tutto questo è la conseguenza del fatto che la natura accetta questa legge e non la legge di forza proporzionale alla velocità.
Scusi, mi sono perso un attimo.
Lei è un gran rompicoglione, ma io non so come metterla.
No, è perché non ho
capito. Ma anche tu
no, quelli zero lì. Non più
è la velocità iniziale.
Sì, però. Però che esempio l'ha rappresentato?
Niente, l'abbiamo fatto mille volte, è così.
No, sì, quello che è, però dicevo, all'interno dell'esempio che ha fatto, non do una forza a quella massa, d'accordo? Che
c'è quello lì.
Esatto.
Poi la integro.
Sì.
E ottengo questa quantità.
Sì.
Poi devo aggiungere questa condizione iniziale. La somma delle due mi dà questa. Questo vi faccio vedere, visto che vi ho spezzato un attimo con questa cosa. Allora, che cosa mi dice questa legge? Cosa mi dice questa legge? Questa legge mi dice che io mi muovo su tre punti, quindi che sono dinamico, che connetto il presente, il passato e il futuro. Giusto? E poi cosa mi dice? Mi dice che io in realtà ho memoria del passato. E quindi, guardate ragazzi, torniamo a quello che dice Laplace nella sua teoria del sistema mondo. Cosa dice Laplace a Napoleone? Adesso lo ripetiamo e lo rileggiamo con questo schema blocchi dell'ingegneria. Cosa dice Laplace? Dice: se io conosco la sollecitazione dall'istante iniziale e la storia passata, io posso prevedere la risposta del sistema in qualunque istante futuro. Questo dice il filosofo matematico Laplace, vi ricordate? Eccolo qua. Questo flowchart interpreta l'asserto di un filosofo. Se conosco l'ingresso, conosco le proprietà del mezzo e conosco la storia passata, posso prevedere il futuro. Torno a ricordare quello che Napoleone gli chiese: E in tutto questo Dio come ci sta? La classe rispose: Dio è un'ipotesi di cui non ho bisogno. Non aveva ancora fatto la teoria del caos. Però noi un'esercitazione sulla teoria del caos la faremo, e allora vedremo che il determinismo salta, eh? Allora, vediamo un attimino questo discorso. Per quale motivo la natura risponde con questa formula? Voi sapete che la massa, quando prende velocità, acquista energia, vero? Questo lo sapete. Ci siamo fin qui? Ancora non abbiamo definito l'energia, quindi anche voi parlate di energia non sapendo cosa sia. Parlate di energia come ne parlerebbero i manager o i politici. E vi rifletto, vi induco a riflettere su questa similitudine e analogia, perché è un po' inquietante, eh? Io mi offenderei. Comunque, se vi chiedessi cos'è l'energia, dice: beh, l'energia è l'energia. Sì, l'energia è l'energia. Però, più o meno, pretendete di pensare, di potervi illudere, di credere, di sapere cosa sia l'energia, va bene? Allora, questa cosa qui, quando si muove, ha energia. Come fa anatomicamente questa formula a dirvi che c'è l'energia? E che questa energia non ci sarebbe se non ci fosse la derivata? E che se non ci fosse la derivata, non ci sarebbe la condizione iniziale? E se non ci fosse la condizione iniziale, non ci sarebbe la memoria del passato. Dovete abituarvi a ragionare con estrema disinvoltura in matematica e con estrema disinvoltura in quella che Tate e Kelvin chiamavano la teoria matematica della filosofia naturale. Il più grande trattato di teoria matematica della filosofia naturale è Kelvin Tate, sono due volumi grossi così, e vi ricordo che i due volumi Kelvin e Tate sono stati ristampati da Dover l'anno scorso, per cui se andate a vedere i due volumi in anastatica li ritrovate ancora oggi. Allora, vediamo insieme. Tra le tante definizioni di energia, una quale potrebbe essere lavoro possibile. Laddove io deformo molto un sistema, quello accumula una tensione e quindi non vede l'ora di poter ritornare allo stato di equilibrio e restituire tutta la tensione che ha acquisito, vero? Se io avessi un materasso a molle, nei punti in cui il materasso è più piegato, lì dovrei dire che c'è più energia, perché c'è più lavoro possibile, recuperabile, perché è stato investito molto di più nel deformare la molla, vero? Allora, se posso dire che il lavoro possibile è tanto di più quanto più è deformato il materasso, devo anche poter dire che il lavoro possibile è tanto di più quanto più veloce l'oggetto. Prendete una ruota che gira. Se va a 3 giri al minuto, voi la fermereste tranquilli, vero? Se sta andando a 10.000 giri al minuto, vi avvicinereste per fermarla? No, perché potreste pensare che nel secondo caso la ruota abbia un'improntitudine del tipo che cazzo vuoi tu, per cui se andate a toccarla vi distrugge, giusto? Perché? Perché qualcuno ha investito molto di più nel farla ruotare più veloce. Lei si è montata la testa e dice: adesso tu che cazzo vuoi, io vado a questa velocità e se tu ti avvicini ti disco, giusto? Ma quella ruota, per aver acquistato più improntitudine, deve aver avuto una sua naturale tendenza a rallentare quanto basta per dire: ho avuto tempo di accumulare energia. Facciamo un confronto: io mi avvicino da lui che ha segno e gli verso un pochettino di acqua nel bicchiere, lui lascia versare un pochettino e poi, e siccome tutto sommato è un amabile e un timido, per non deludermi lo vede. Poi vado da lui, che se muore lo schiaccano, io gli verso la bottiglia, lui cosa fa? Si calma, mi prende il collo della bottiglia con la mano e vi fa permanere per un tempo maggiore la bottiglia. Quindi lui va sull'algebra, lui va sulla derivata, chiaro? Però dentro di voi come cazzo è, conversa, buono, regola la bottiglia sull'accelerazione del vino, non sulla velocità, vero? La natura si comporta come quando voi versate il vino al Gainerfrust oppure alla Stemium. Dice, tu forza non produci spostamento e non produci velocità, produci accelerazione. L'accelerazione producendosi gira la velocità, intanto passa un po' di tempo, la velocità sviluppandosi genera spazio e quindi passa un po' di tempo. Tra il tempo necessario dall'accelerazione andare alla velocità, un integrale, e dalla velocità andare allo spazio, secondo integrale, passa il ritardo sufficiente perché la massa possa accumulare energia. Quindi senza la relazione differenziale il Gainard non riuscirebbe a trovare il tempo necessario per riempire il bicchiere. Quindi la natura, nel momento in cui deve fare accumulo, genera un rallentamento. E se io potessi usare qui la teoria dei numeri complessi di Steinmetz, e sarebbe, stavo per dire una parola un po' troppo filocratica, guardate, fate ruotare questi tre vettori e proiettatene il valore su quest'asse. Questa è l'accelerazione, questa è la velocità e questo è lo spazio. Cioè, scusate, questa è l'accelerazione, questa è la velocità, questo è lo spazio. Quando questi ruotano, vedete che la proiezione vede prima questo, poi questo, poi questo? Allora, voi generate accelerazione, ci vuole un quarto di periodo perché ne venga la velocità e ci vuole un quarto di periodo perché ne venga lo spazio, esattamente il mezzo periodo di cui ha bisogno la natura per riempire il bicchiere. Avete capito perché la legge è questa e non può che essere questa? La legge è dinamica perché solo in questo modo accumula energia. Ci siamo, ragazzi? Quindi non leggetemi complemento di vantaggio, non leggetemi questa formula, cioè, oh ciumbia, una derivata, chissà se la saprò calcolare, che è del tipo cielo, mio marito. Per la serie il matrimonio è molto pesante, non si può far sopportare sulle spalle solo di due persone. Però la più bella era quella di Maupassant. Temi la solitudine? Sì. Allora non sposarti. Ce n'è un'altra che è molto più pesante, però. Questa la diciamo dopo. Ve la sentite? Ma ci sono delle signore qui che. Allora, questa qui è durissima di Maupassant. Maupassant era stato soprannominato il toro. Per ragioni di cui non si può non toccare, che si chiamava Bellamy,
non aveva il balcone sulla scena
Bellamy.
Delle
ragazze. No, sì, lì c'è una novella bellissima che si chiama Mosca, ovvero Memorie di un canottiere. C'erano tre amici che avevano in concessione una prostituta che avevano chiamato Mosca perché, come la mosca, si appoggiava su tutte le carogne. E la loro intesa di mettere in stato interessante la signora, ma di non fare indagini su chi dei tre fosse l'autore. Ad un certo punto la signora entra in questo stato di attesa, dolce attesa, ma scendendo dalla canoa sbatte il tancione e perde il bimbo. E allora lei mi dice, piange disperatamente, e la novella si chiude con questa frase dei tre amici: non ti preoccupare mosca, te ne faremo un altro. Questo tanto per dire il clima. La frase di Maupassant in la prima guerra sentite? Oh, io che sono una responsabilità, A me ha fatto colpito molto questa frase. Siccome io, al di là della mia disinvoltura, scrivo chiave e quindi sono ben altro che questo, il matrimonio è uno scambio di cattivi umori di giorno e di cattivi odori di notte. Pesantina, eh? Allora andiamo avanti. Leggete Gute Spitzer, pallina, la cui versione più nota è il film Ombre Rosse di Jean-Paul Gute Spitzer. L'elogio della prostituta di Maupassant, in Mademoiselle Titi, nella ragazza di Paolo e in Gute Spitzer, straordinario. E poi conoscete un'altra novella famosissima di Maupassant, I due compari. Sì, che la conoscete. Nell'edizione italiana di Monicelli si chiama La Grande Guerra, con i soldi di Vittorio Gassman. Sono le novelle che Maupassant scrive quando nel 1860 il secondo impero di Napoleone III cade a Sedan e lui vive il trauma dell'impero che finisce e quindi deve valutare alcune persone rispetto ad alcune altre. E quindi fa vedere che gli sbandati, i balordi e le prostitute sono gli unici che si salvano. Infatti il suo elogio della prostituta è straordinario. Dice: la prostituta è come il bicchiere al bar, ci bevono in molti, quindi si lava spesso e è pulito. Vabbè, allora vediamo adesso analiticamente. Leggete lo passato, eh? Studiatelo, e leggete quella raccolta di novelle che si chiama Le serate di Medan, dove ogni sera uno dei novellieri racconta e legge davanti agli altri, uno di questi è Emilio Avanti Persona, una novella. E il giorno in cui il giovane lo passa legge la sua, Bruno Swift, dopo aver finito di leggere la sua novella, tutti si alzano in piedi e acclamano il nuovo genere della letteratura francese. Mi piacerebbe parlare un po' questo. Allora, vediamo un attimino una cosa fondamentale. Io, ragazzi, adesso io ho detto che la massa è un indice dell'inerzia del sistema, giusto? Vediamo come possiamo fare a evidenziare il ruolo della massa. Quindi a me interessa, ragazzi, guardate un attimino per favore, adesso torniamo. Mi interessa che voi prendiate questa come una legge e non come un teorema. Qui non c'è niente da dimostrare, è solo la messa in equazione dell'osservazione sperimentale, vera fin tanto che non è smentita. Perché ci aspettiamo che non sarà mai smentita? Anche questo dobbiamo dircelo. Cos'è? Siamo qui a sperare che non venga mai smentita? O ci aspettiamo che non possa essere mai smentita? Allora, ci aspettiamo che non possa essere mai smentita per un motivo semplicissimo. Sono 200 anni che su questa legge vengono costruiti dei baracchini che sono davanti a noi, che funzionano. Se questa legge smettesse di funzionare nell'ambito suo di osservazione, allora vorrebbe dire che tutti i baracchini che vediamo in giro sono un'illusione ottica. Non posso dire che il primo principio della termodinamica non funziona, perché la locomotiva a vapore dove andrebbe, visto che l'ho costruita sul primo principio della termodinamica? Ricordiamoci quello che dicono i filosofi della scienza: la locomotiva a vapore ha dato alla termodinamica molto più di quanto la termodinamica abbia dato alla locomotiva a vapore. Chiaro? Allora, so che questo offende un po' le vostre casse orecchie, però dovete accettare la messa in equazione come traduzione analitica dell'osservazione sperimentale. Questo è il primo punto. Secondo punto: il fatto che qui ci sia una derivata dimostra che c'è memoria e dimostra che questa legge è dinamica, perché coinvolge tre punti: passato, presente e futuro. e dimostra che esiste uno stato iniziale interno. Per cui, ragazzi, non basta dare la massa, non basta dare la forza, bisogna dare la storia passata, altrimenti il presente non lo si può costruire. Quindi cosa viene fuori di fondamentale da questa formula? Scusate, ragazzi, viene fuori che il presente dipende anche dal passato, e al cambiare del passato, a parità di cause, il presente e il futuro cambia, e che quindi il presente, il passato ha lo stesso ruolo del presente, e siccome sono due termini additivi sono indistinguibili. Lo capite questo? Sono additivi, ragazzi, quindi sono indistinguibili. Il sistema risponde sovrapponendo, è importante questo, lo vedremo meglio in seguito, ma incominciamo a metabolizzarlo. Il sistema risponde all'ingresso con una risposta che è la somma della risposta a stato zero, questo zero, e della risposta a ingresso zero, mettendo questo. L'abbiamo visto prima nell'integrale, la somma di due additivi, stato e ingresso, e sono indistinguibili, va bene? L'altra cosa, se non avessimo la derivata non avremmo il rallentamento temporale che consente al sistema di fare il pieno. Va bene questo? E vediamo subito che possiamo introdurre fin da adesso un concetto di energia. Guardate, anticipiamo per un attimo il concetto di potenza. La potenza è la derivata del lavoro rispetto al tempo e vale la forza per la velocità. Lo vedremo meglio, ma intanto lo anticipiamo. Allora, se moltiplichiamo la forza per la velocità, abbiamo mv diviso di t, che possiamo scrivere come fv di t uguale mv di v. Ma la potenza per il tempo dà il lavoro, allora il lavoro è mv di v. Siccome in un attimo si può dimostrare che questo vale di un mezzo mv quadro, vedete in un attimo che la variazione elementare di lavoro eguaglia alla variazione elementare di questa grandezza, che posso chiamare energia cinetica. Qual è il requisito di questa formula, ragazzi? Guardatelo bene. L'energia dipende dal valore attuale della velocità, non ha nessun legame col passato. Se voi portate una macchina a 100 all'ora, qualunque sia la legge con cui l'avete portata a 100 all'ora, l'energia accumulata e il lavoro speso è sempre lo stesso. Su questo ritorneremo, però adesso ve l'ho solo anticipato. Però quello che è importante è mostrare che da questa formula è già implicita in sé la nozione di energia. Non vi preoccupate, questo passaggio lo rifacciamo tutto integralmente, non vi mollo lì con questi passaggi terribili, perché non posso pensare che voi da qui possiate capire. Vi prego solo di tenere conto che già esiste in una lettura evoluta la possibilità da qui di arrivare qui, va bene? Però quello che mi interessa è che voi abbiate questo. Dopodiché guardate, a parità di F, all'aumentare di M, questo numero diminuisce. Quindi se chiamiamo inerzia del sistema il suo opporsi all'accelerazione, se volete la sua pigrizia, più è grande questo numero, più è basso questo, quindi più il sistema è pigro. Quindi la massa è un indice della pigrizia della materia rispetto all'accelerazione conseguente alla forza applicata. Va bene? Mi torna? Ovviamente io l'ho messa in scalare, posso ritornare in vettore, dicendo le direzioni sono le più strane. Io l'ho fatto solo per semplicità. Va bene fin qui? Allora andiamo avanti. La prima osservazione che devo fare a partire da questa legge qual è? Beh, sono in grado di ricostruire il movimento, perché se io conosco la forza, l'ho appena detto, guardate, ho questa relazione, da questa relazione se integro ho questa. È vero? Ma se conosco questa, io risalgo il movimento. Giusto? Allora se posso questa, metto questa, che cosa ottengo? P0 più V0 per T più 1 su M integrale tra 0 e T dell'integrale tra 0 e T di F di T. Allora vedete che se conosco la forza, integrando due volte, mettendo le condizioni iniziali di velocità e di posizione, io sono in grado di ricostruire il movimento del mio oggetto. Quindi da questa formula io in realtà sono perfettamente in grado di risolvere quello che era il problema iniziale. Che cosa abbiamo detto all'inizio? Io in cinematica descrivo il fenomeno in modo passivo, non so chi è la causa, chi è l'effetto, in che modo. Adesso no, se io chiamo, attenzione ragazzi, se io chiamo la forza non causa del movimento ma causa dell'accelerazione, causa dell'accelerazione, la forza ha effetto destabilizzante perché accelera, non muove, basta, io dalla forza sono in grado di ricostruire l'accelerazione, dall'accelerazione sono in grado di costruire la velocità e dalla velocità sono in grado di costruire il movimento con due integrazioni e che cosa? Due condizioni iniziali, la velocità che avevo in quell'istante l'abbiamo visto prima, guardate nello schema blocchi, lo vedete che la velocità è un'informazione interna e poi devo sapere dove ero, no? Devo sapere da che posizione ho fatto la migrazione. Ci siamo? È chiaro? Quindi la dinamica risolve il problema della ricostruzione del movimento. Adesso però io non posso limitarmi a descrivere la dinamica con queste relazioni. Torniamo al discorso che abbiamo fatto fin qua. Mi bastava la legge del movimento, no? Dovevo dire quant' era la velocità, dovevo dire quant' era l'accelerazione, cioè dovevo fare tutte queste dinamiche. Adesso dalla forza io devo introdurre delle grandezze nuove che mi consentano a parità di forza di vedere com'è la vera dinamica del fenomeno, d'accordo? Allora introdurrò il concetto di lavoro, il concetto di energia potenziale, il concetto di energia cinetica e il concetto di potenza. Il concetto di forza come causa primordiale del movimento lo diamo dalla dinamica newtoniana, anzi, il concetto di forza viene molto prima. Il concetto di forza viene molto prima, la sua equazione, che è stata lì. Il pensiero newtoniano ha l'intelligenza di correlare la forza non alla velocità ma alla sua derivata. D'accordo? Il concetto di lavoro da che cosa viene? Il concetto di potenza da che cosa viene? Il concetto di rendimento da che cosa viene? Semplice. Nel momento in cui siamo davanti alla macchina a vapore, si scopre. Nel momento in cui siamo davanti alla macchina a vapore si scopre che dobbiamo chiudere il vapore, ci vediamo domani mattina. Ragazzi, domani mattina aiutatemi a non divagare, perché io sennò mi sento in colpa perché non faccio il mio dovere. Quindi domani mi raccomando in un modo favoloso. E grazie, siamo. Oggi ho avuto molte interferenze, molte riflessioni rispetto alla strada che ci fa. Domani, rigidissimo.
Grazie, arrivederci.
pregiudizio in senso morale. Ma lei sa che si sarà di fare ci sono interi trattati sulle restrizioni e però la realtà non è considerata di ciò che è ancora tanto e o non dovrebbe funzionare e funzioni oppure
Questo?
No, la parte di... Sì, ma quello che vuoi fare? Quello che vuoi fare?